Hai piacere che possiamo avere
pronto,
un po'
sì.
di questo?
Ma se dopo serve per i gruppi. Pare allora che,
uno per gruppo magari, no?
Sì, che la visita pastorale faccia già le sue vittime. La prima vittima Don Pierangelo. O io, uno dei due. Bene, allora. Il fondamento teologico del documento, lievito di fraternità, sussidio sul rinnovamento del clero a partire dalla formazione permanente, come diceva prima Lombardini. Che cos'è il fondamento teologico? Che cosa sono le fondamenta della casa, le radici dell'albero? Lo tengono saldo sul terreno e lo alimentano con la vita. Nel documento lievito di fraternità non c'è un primo capitolo che dica il fondamento, che lo descriva, e poi magari ne tiri le conseguenze, ma le radici dell'albero non vengono isolate, considerate a parte. Quando si isola il fondamento, magari facendo un primo capitolo, facendo il cappello di tutto, potrebbe prodursi il gioco di affermare sì i principi dell'azione pastorale, della vita, ma poi c'è il rischio anche di lasciarli in cantone, cose che sappiamo già, quante volte lo diciamo, questo lo sappiamo già gli elementi della fede, diteci cosa dobbiamo fare in pratica. Questo secondo me è un grande tradimento, perché poi si rischia che la pratica vada per i fatti suoi, a seconda di quel che capita, a seconda anche delle inclinazioni culturali, poniamo così, sociologiche, psicologiche, esistenziali, e che la pratica non diventi sviluppo di quei principi che sono ricordati, ma sono lasciati anche sottintesi. Si arriva al paradosso di impostare una pastorale che dice di essere cristiana, ma non realizza più i principi, appunto, non parte più dal fondamento, si svolge su tanto buonsenso, su tanta capacità, spesso su tanta generosità e anche intraprendenza, ma non si capisce più il legame con ciò che l'ha originata o che dovrebbe originarla. In questo documento, dicevo, le radici dell'albero non sono descritte in un primo capitolo, ma vengono scoperte, denunciate ed enunciate di pagina in pagina nel corso dello sviluppo, così proprio come nel tronco e nei rami si svela la sanità della pianta. Quindi tronco, rami, fogliame anche, possiamo dire. Svolgo alcuni punti, almeno secondo uno sguardo che si può dare, probabilmente, come ripete sempre anche Don Marino, gli sguardi possono essere diversi, quanti sono gli occhi e quanti sono i cuori. Il primo elemento che costituisce il fondamento di questo documento, quindi il fondamento di questa impostazione, lo chiamerei proprio, come lo chiama anche il documento, il mistero della vocazione, in qualche modo il terreno su cui si pianta l'albero, il mistero della vocazione. Mi colpisce che venga espresso così, la scoperta di questa radice esistenziale della vocazione viene chiamata la grazia della memoria. Senza dubbio mi piace tantissimo, la grazia della memoria. La memoria è il passato che diventa presente, la grazia è una realtà vitale. E la radice, dice proprio, è un mistero di vocazione, quindi una chiamata, ma un mistero, ciò che affonda profondamente le radici nel cuore di Dio. Siamo stati chiamati, la nostra costituzione, la nostra personalità, è proprio questo essere chiamati, siamo costituiti da un prima di noi, da una vocazione. Nell'essere, nell'esserci, nell'essere vivi, nell'essere persone, quindi nella chiamata alla vita, con l'appartenenza al mistero del Signore, nel battesimo, nell'intera vita e poi specificato senza dubbio dalla vocazione sacerdotale. Questo è proprio il fondamento personale, il terreno. Ma la vocazione personale, che è evidentemente personale, è un evento di comunione, cioè e sì, la vocazione è mia, ma la vocazione è nostra, siamo chiamati insieme. Le coordinate costitutive, cito, le coordinate costitutive della vita cristiana rimandano a Gesù e alla comunione che unisce quanti credono in Lui. Quindi adesione a Cristo, rimandano a Gesù, fraternità, sono entrambe essenziali nella Chiesa. Sono l'orizzonte a cui tende ogni iniziativa pastorale, ogni rete gettata nel mare della storia, in obbedienza alla parola. Anche queste sono citazioni. Adesione a Cristo e fraternità. I punti fondamentali sono questi. E che si uniscono anche a tutti i credenti, a tutti i chiamati, a tutti i cristiani. La sequela di Gesù rimane vocazione di ogni discepolo, coinvolto quale membro del popolo di Dio. È evidente il richiamo alla Lumen Gentium, il richiamo al primo capitolo, il ministero della Chiesa, il richiamo al secondo capitolo, il popolo di Dio, il richiamo al quinto capitolo sulla universale chiamata alla santità. In sintesi potremmo dire chiamati personalmente, sono chiamato io, e inseriti nel grande popolo della Chiesa, il terreno su cui siamo piantati. Potremmo dire proprio Dio che ci chiama e il grande popolo della Chiesa. Questo è il primo punto, il mistero della vocazione. Secondo punto che si intravede immediatamente è il rapporto personale con Cristo. Potremmo dire il tronco che si innalza, ecco, da questo terreno. Rapporto personale con Cristo. C'è un bellissimo attacco del capitolo primo del documento, una citazione evangelica. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Ecco, è il Signore. Il discepolo dice a Pietro: è il Signore. E poi viene detto: contemplando il Cristo che ha assunto il volto dell'uomo a partire da quello che ho abbandonato, il ministro ordinato accosta le persone. Contemplando Cristo accosta le persone. Capitolo 4 riprende. L'amicizia con il Signore è il titolo del capitolo 4 e riprende l'episodio del dialogo tra il risorto e Simone attorno al fuoco. Tra l'altro un'immagine estremamente suggestiva sulla spiaggia, la pesca, il grido, la nuotata di Pietro, poi l'arrivo, poi il braciere, proprio una scena appunto che portiamo profondamente in cuore come alimento anche della vita. E dice, cito: solo nel vivere in maniera indivisa il legame con Gesù Cristo, la vita sacerdotale trova la propria terra. E ancora, citazione, solo il rapporto di amicizia e di intimità con Lui abilita a servire i fratelli con la disponibilità della propria vita. E la domanda di Gesù a Pietro, triplice domanda e triplice difficoltosa risposta alla fine. Mi ami tu? La domanda non indaga prima di tutto competenze e abilità. Sei bravo a far questo? Te la senti di fare quell'altro? Cosa dici? Mi ami tu? Semplicemente un rapporto, un'amicizia, un amore, diciamo di più, ecco. Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Questo è il fondamento personale, appunto. Anzi, di più, diventare più suoi, assumendone i sentimenti, lo sguardo, così da vedere persone, cose ed eventi con i suoi occhi e il suo cuore e riconoscerne l'azione nel mondo. Non esiste un pascere, il gregge, che non sia sostanziato dall'incontro con Gesù e dal rimanere in Lui. Non è allora una premessa, è un permanere, è uno slancio, magari è solo un desiderio, a volte ci accorgiamo è solo una nostalgia, cioè vorremmo essere così, cioè come la nostalgia del rapporto con Gesù da cui tutto il resto può derivare. Vengono descritti anche alcuni livelli di assimilazione. Ecco, la chiamerei più assimilazione che imitazione, perché imitazione parte dallo sforzo. Assimilazione è come una compagnia, come un'amicizia che entra in te, ecco, che ti fa suo, dove il protagonista è più lui che tu, ecco. Tu sei di fronte. Alcuni livelli di assimilazione, così il buon samaritano, icona di Cristo. Non prima di tutto slancio, certo, icona di Cristo. Il ministero come fonte di vita, come fonte di spiritualità, come fonte di assimilazione, perché è lì che ti spendi la tua vita, è lì è lì in quel che fai, in quel che fai e quel che sei. Come Gesù che realizza, anche Gesù realizza la sua personalità nel ministero. Anche Gesù, potremmo dire, diventa, per così dire, figlio di Dio anche nella vicenda umana, svolgendola di fatto, fino alla croce, fino alla resurrezione. Spiritualità sponsale, appunto, questo legame con la Chiesa, alcune immagini che traducono questo rapporto personale con Cristo e lo svolgono poi anche nella vita pastorale. Per cui potremmo dire conclusivamente per questa seconda parte, rapporto personale con Cristo, potremmo dire, che cos'è la pastorale, che cos'è l'azione, che cos'è la vita, che cos'è lo spendersi, se non lo sviluppo di questo rapporto con Cristo. Uno vive il rapporto, l'amicizia con Cristo e la svolge nella sua vita. La pastorale, lo sviluppo di questo rapporto con Cristo e della comunione che nasce con Lui. E arriviamo così al terzo punto allora. Il primo punto, se volete, era il terreno. Questo secondo punto è il tronco, la personalità che si innalza come amicizia con Gesù, proprio abbracciata a Lui, potremmo vedere proprio anche un'immagine quasi fisica, abbracciata al Signore Gesù o di fronte a Lui come Pietro. Terzo aspetto, la comunione. Li inviò a due, dice il terzo capitolo, li inviò a due, nessuno è solo, neanche fisicamente. E una frase che viene puntualizzata, la chiamata, vocazione primo punto, è per donarsi non a una causa, la causa di Gesù, il suo progetto, la sua immagine. La chiamata è per donarsi non a una causa, ma alla persona di Gesù Cristo, per rimanere stabile con Lui e in Lui, la chiamata. La missione nasce da questo stare e si esprime in quella comunione di vita che realizza la Chiesa e apre alla fraternità. Ripeto questa frase perché mi pare fondamentale. La missione nasce, e la missione è tutto il nostro lavoro, tutto il nostro stare al mondo, in qualunque tipo di ministero siamo. La missione nasce da questo stare, permanere con Gesù, e si esprime in quella comunione di vita che realizza la Chiesa, edificare la Chiesa, e apre alla fraternità. Si può dire quindi che la missione è in qualche modo lo sviluppo dell'amicizia vissuta con Cristo, l'estendersi nel mondo, tra le persone, del rapporto che noi abbiamo con Lui. E questo è fantastico, questo se riuscissimo, per quanto lo riusciamo a realizzare anche per un grammo, è proprio la soddisfazione piena della vita, perché è proprio il farsi del corpo di Cristo. Per questo appunto c'è un primo ambito di realizzazione di questo sviluppo della comunione, ed è il presbiterio stesso, cioè la comunione è realizzarsi dell'amicizia di Cristo a partire da, quindi il primo livello è il presbiterio stesso. Sorge dall'unicum sacramentale, viene chiamato. L'unicum sacramentale che è il sacramento dell'ordine, che ci accomuna, è lì la nostra unità. Proprio lì la radice e lo sviluppo della nostra unità. Fondamento quindi della vita comune, in qualunque modo si realizzi, nel presbiterio e nell'azione pastorale. Quindi appunto, in qualunque modo si realizzi, evidentemente. Anzi, questo è il fondamento dell'unità con il Vescovo e dell'obbedienza, come sviluppa nel capitolo quinto. Quindi la pastorale è il realizzarsi, lo svolgersi, l'allargarsi di questa comunione vissuta con il Signore Gesù, che si esprime nel presbiterio, che si esprime nella Chiesa. Potremmo dire proprio sono i rami che si estendono dal tronco, questa comunione che si allarga, evidentemente si allarga senza limiti, senza confini, almeno tendenzialmente, senza limite, a partire però da un nucleo fondamentale, appunto il presbiterio stesso. Quarto punto, quarto passaggio, potremmo dire l'atteggiamento. Ecco, con la gioia del Vangelo, con la gioia del Vangelo. Come si vive, come si sta al mondo, come lo si guarda, con quale atteggiamento, con quale cuore. Chi si è avvicinato al Signore e si è lasciato da Lui toccare il cuore, conosce la vera gioia. Il presbitero che vive in sé questa tensione estatica, mi ha molto colpito questa parola, tensione estatica, l'ecstasis è l'uscire da sé, tensione, nel senso che non è uno stato permanente che vivi con gli angioletti, ma questa tensione a uscire da sé per essere in lui, e quindi il presbitero che vive in sé questa tensione estatica educa a far proprio lo sguardo di compassione e di misericordia che Dio ha sulle persone e sulla realtà. E c'è una citazione di Papa Francesco, qui al capitolo settimo: ciò che non si ama stanca. È proprio vero. Ciò che non si ama stanca. Proprio vero. Io lo sperimento. E addirittura dice, ci si può spendere senza donarsi. Per cui il punto non è neanche la generosità, il far tutto, il buttarsi su tutte le robe. Il criterio non è neanche la generosità, ma il legame con il Signore. Anzi, la sola generosità sfibra. L'amicizia col Signore lancia. E dice, cito, il pastore o custodisce la memoria viva dell'incontro con Gesù Cristo, tiene fisso lo sguardo su di Lui, fa spazio alla sua presenza, con il silenzio, l'ascolto orante, oppure inevitabilmente si espone alla tentazione, a tutte le tentazioni. La radice viene ribadita sempre. C'è il fogliame, c'è il... Quindi, una persona abitata da una presenza, condotta da un amore. Questo è il principio della personalità e dell'azione pastorale. Questo è l'educazione, la permanente educazione. Potremmo dire permanente educazione all'amore di Gesù e alla comunione che nasce da Lui. Il presbitero è ponte per l'incontro tra Dio e il mondo, un ponte che è attestato sulla riva di partenza. Ecco. Quindi dice, ad esempio, come ne segue che la formazione permanente non è un semplice aggiornamento, cioè aggiustiamo i metodi, impariamo meglio, conosciamo di più noi stessi, il mondo, le cose, non è un semplice aggiornamento, ma è un atteggiamento, e l'educazione è un atteggiamento che accompagna tutta la vita del discepolo, cioè è continuamente il porsi dentro, davanti il Signore per assumere come da Lui, si vive per, ecco, si vive per. La conclusione infatti dice, avviare processi formativi il cui fine rimane lo sviluppo di personalità segnate dalla passione per il Signore Gesù e il popolo di Dio. La personalità sviluppata, quando si sviluppa nei termini della passione per il Signore Gesù e per il popolo di Dio. Quindi ministri animati da una continua appartenenza al presbiterio e da un profondo respiro ecclesiale. Come... Così, dando uno sguardo da questo punto di vista al documento, si potrebbe dire conclusivamente che il documento svolge una teologia narrativa, cioè racconta, non fa la teologia del presbiterio, non fa la presbiteria, ma la racconta, e la racconta come la racconta il Vangelo cos'è che racconta? Racconta dei fatti, racconta come Gesù stava con Pietro, con gli altri, nella compagnia proprio degli apostoli. Teologia narrativa, non l'indicazione di principi teorici che poi, da cui poi si trarranno conseguenze, ma dei fatti, una realtà, la narrazione di una storia, il racconto di una vita, lo sviluppo di una vicenda, esattamente come il Vangelo. Insomma. D'altra parte la Chiesa cos'è? O cosa è chiamata adesso? Lo sviluppo del Vangelo, la continuazione. Quindi teologia narrativa ricavata dai Vangeli e dalla pratica di vita della Chiesa, una narrazione che continua, che appunto non è ancora finita. Sapete che poi nel documento vi è aggiunto il discorso del Papa, mi ha colpito una nota in particolare. Il Papa dice: lo Spirito Santo rimane il protagonista della storia della Chiesa. Ecco, nel documento la presenza dello Spirito Santo mi pare che non sia, almeno non me ne sono accorto, rimane implicita, ecco, nel senso di non dichiarata, non raccontata, e questo forse è anche un limite. La presenza dello Spirito Santo, la sua dinamicità, l'originalità della grazia, sì, l'originalità della grazia c'è spesso, la pluralità dei carismi nell'unità della Chiesa, questi temi non sono svolti, ma comunque è necessario che siano svolti tutti. Il Papa dice: non hai una missione da compiere, ma sei un missionario, quindi non un'opera che magari ti pesa, ma sei nell'incontro con Gesù hai sperimentato la pienezza della vita e perciò desideri con tutto te stesso che altri si riconoscano in lui e possano custodire la sua amicizia. Insomma, è capitato a te, sta capitando a te, lo vivi, cos'è che desideri? Sei contento di questo, cos'è che desideri? Chi altri sono contenti? Di che cosa? Di questo. Perché questa è la radice della gioia, appunto. Due notazioni finali, due piccole appendici. Un amico che è stato interpellato a parlare del sacerdote in un vicariato mi ha passato dopo i suoi appunti e mi colpiva alcune cose, due cosette in particolare. Quando manca il prete, si domandava, cosa manca? Manca il coordinamento, manca l'organizzazione, mancano i sacramenti, quelli specifici del ministero sacerdotale, il perdono, l'eucaristia, la guarigione, il nutrimento. Quando le mani del prete sono le mani di Dio. Poi si domandava, che cosa fa il prete? Cosa è chiamato a fare? Il prete parla di Gesù, di quello che ha fatto, udito, toccato, annuncia dei fatti e diceva, a me colpisce sempre quando viene a predicare, un missionario racconta sempre dei fatti. Ecco, anche noi, raccontare dei fatti, non i fatti fatterelli come buoni esempi, ma proprio i fatti della vita, perché Gesù si esprime nella vita che cresce. E per ultimo, un altro amico qui presente in questo caso, mi ha passato da leggere un romanzetto dal titolo accattivante, Il signor parroco ha dato di matto. Vedo che qualcuno l'ha letto. Narra di un parroco che non ne può più delle seccature e delle veghe della sua parrocchia. Narra di noi. Soprattutto vede scivolarli via la parrocchia un gorgo di novità che svuotano la fede, eucaristia e confessione comprese. A un certo punto scrive un biglietto: non ce la faccio più, sparisco. Che è meglio? Firmato Don Beniamino. E Don Beniamino sparisce. Si muovono i carabinieri, il vescovo, i giornalisti e non riscontrano la minima traccia della sua fuga. Immaginiamo le ipotesi e le dilazioni: cosa avrà combinato? Dove sarà andato? Con chi sarà scappato? Dov'è finito Don Beniamino? Dietro la canonica, alla fine di un lungo e stretto giardino, c'è una baracca di 4 metri per 3 con lavandino e doccia. Fate adeguate provviste, Don Beniamino si rifugia lì, l'ultimo luogo in cui si poteva pensare di trovarlo. Dopo qualche giorno di affanno, viene inopinatamente trovato da una giornalista, se le giornaliste arrivano dappertutto, e più inopinatamente ancora il suo rifugio diventa la meta di persone che arrivano a confidarsi con lui e a confessarsi, quasi fosse un curato d'Ars redivivo. Il messaggio abbastanza esplicito di questo romanzo, ma che strano alla fine, però appunto è come una, lo vedo come una parabola, ecco, vuol dire dentro, ecco. Il messaggio che si ricava da questa vicenda paradossale è nel titolo di uno degli ultimi capitoli, La forza della debolezza. Don Beniamino, fuori di ogni attività intrapresa, concentrato nel silenzio, nel far nulla, alla fine l'unica cosa che fa è celebrare la messa e confessare, la gente che arriva spontaneamente, anche i peccatori più lontani, 30 anni, quella che si era data a tutti i vizi, con l'unica forza della confessione dell'Eucaristia, Don Beniamino porta frutto. Fa niente e porta frutto, paradossale appunto. E alla fine viene ampiamente riconosciuto anche dall'autorità della Chiesa, non vi dico come. Può diventare Don Beniamino il prototipo di una persona consegnata al mistero di Cristo, ben radicata nella radice appunto e per questo graziata di frutti abbondanti. Ecco, se Don Pierangelo ha qualcosa da aggiungere, gli diamo gli ultimi 2 minuti. No, no.